Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Case abbandonate, dove il tetto è cielo, dove il tempo passa e se ne va.
Le parole e la musica di Daniele Poli, insegnante e musicista di Prato, ci permettono di entrare subito nel cuore della puntata di oggi, che dedicheremo interamente al progetto che sta nascendo nei boschi della Val Bisenzio sull'Appennino toscano, ad una manciata di chilometri da Prato. Buongiorno da Corinne Zauk, che vi terrà compagnia quest'oggi a Chiesa in diretta.
Pietre nella terra, ossa nei sepolcri, dove mai nessuno tornerà.
Ma si arrivava con un sentiero da dietro la Casa delle Arti, dove c'è la Madonnina, e poi c'era un muro di rovi, per cui non si poteva vedere niente. Pian piano, col decispugliatore, con la sega, eccetera, abbiamo liberato tutto, abbiamo trovato la piazza, abbiamo ritrovato questo sentiero qua, aperto la strada, trovato i ruderi, pian piano, dice, oh, c'è un muro!
E così un poco alla volta emerge dalla vegetazione quello che rimane di Mezzana, frazione di Cantagallo. I ruderi di una dozzina di case con la scuola, la chiesa, la piazza del paese, abitate fino agli anni 70 e poi riconsegnate alla natura e all'oblio. Finché la comunità dei ricostruttori nella preghiera, un movimento di spiritualità fondato negli anni 70 dal padre gesuita, padre Gian Vittorio Cappelletti, non vi vide la possibilità di accendervi un sogno.
In questo mondo che, in questa società, che tutto il vecchio butta via, se dalla morte qui la vita tornerà, è questa sì la strada mia.
Già, perché l'utopia, chiamiamola pure così, che anima volontari e membri del movimento guidato dal carisma di padre Guidalberto Bormolini, è quello di creare nel cuore di questa verdissima valle un villaggio ecosostenibile che accoglie membri e consacrati della comunità, ospiti e volontari, famiglie che vogliono vivere secondo uno stile di vita di condivisione, e un hospice per chi è in cammino verso la fine della vita.
Fratelli come me, sorelle come te, che vivono di niente. Questa povertà c'è un gran tesoro che si scopre solo insieme.
Siamo arrivati nel borgo di Mezzana mentre era in corso un campo di lavoro per volontari. Una quarantina di giovani e meno giovani che hanno offerto il loro tempo libero improvvisandosi muratori, idraulici, contadini, cuochi, falegnami, giardinieri. Anne e Sonia ci hanno accompagnati a fare il giro del borgo in costruzione.
Questa è la casa del pane, che sarà la casa del pane nel senso di accompagnamento. Nell'accompagnamento c'è il pane, no? Il compagno è colui con cui si mangia il pane. La cosa bella è che è proprio posta all'inizio del borgo, quindi sa proprio di accoglienza, perché è proprio l'entrata del borgo. Qui ci sarà una capanna ispirata dai monasteri ortodossi, in cui c'è sempre uno spazio per il pellegrino, in cui il pellegrino, senza dover bussare, senza dover entrare e chiedere permessi, trova acqua e cibo.
Un
vivaista, diciamo, molto grande della provincia di Pistoia, ha pensato di progettare proprio per l'hospice un giardino terapeutico e ha progettato già un giardino che verrà, diciamo, indicativamente in quella zona verde, proprio per sperimentare il passaggio, non, diciamo, dalla vita alla morte, ma dalla vita a un'altra forma di vita. E sperimentare la morte come un passaggio.
Sono gli orti e la parte agricola già realizzata su più livelli. Questa si chiama Via della Fontana. Abbiamo ristrutturato la vecchia fontana che c'era già prima, si vede nelle foto, e sotto dei terrazzamenti con verdura. Già rende abbastanza questo orto di cavoli, bietole, poi c'è pomodori, c'è le zucchine, c'è tutto un frutteto, per cui alberi di frutta, diciamo, misti qui fra l'orto, e poi tutta una zona di alberi di frutta e erbe officinali.
E tutto quest'angolo, è il primo che è nato, questa è la Casa delle Arti, sarà una casa che ospiterà i laboratori d'arte, di scultura, di vetreria, di iconografia, di mosaico. E è una sala che invece sarà detta all'arte terapia. È l'unica casa che siamo riusciti a ristrutturare, che non abbiamo dovuto ricostruire proprio dalle fondamenta. E quest'angolo è un po' per noi il simbolo di come diventerà tutto il borgo. Abbiamo cercato di creare di già un angolo di paradiso.
Dopo questo breve suggestivo tour tra vecchi ruderi e nuove costruzioni in legno e pietra, siamo ansiosi ora di incontrare l'artefice di tutto questo, padre Guidalberto Bormolini. A metà della cinquantina, una folta barba bianca, uno sguardo straordinariamente trasparente. Dopo una formazione da liutaio, l'incontro con il padre gesuita Gianvittorio Cappelletto. Qualche anno dopo, nel 1992, la decisione di consacrarsi ed entrare a fare parte del movimento Ricostruttori nella Preghiera. Seguono nuovi studi di teologia e antropologia e viaggi importanti, per lo più fatti a piedi, che lo portano a diventare uno tra i maggiori esperti della morte e il morire nelle grandi religioni e tradizioni sapienziali.
Ai primi tempi, per raggiungere questo posto che era impraticabile, avvolto da una selva impenetrabile, un sentiero che con fatica facevi con un fuoristrada, i volontari li portavamo con una nostra navetta a quattro ruote. L'appuntamento era di fronte a un bar che si chiama Utopia. Per cui sin dall'inizio abbiamo detto, ecco, forse è il posto di Utopia. Utopia per tanti è stato proprio, purtroppo, un concetto distruttivo. Per cui gente che non crede più a nulla a dire, ma tu credi ancora in queste utopie? Mentre invece Utopia letteralmente sarebbe il non luogo, cioè un luogo che ancora non c'è. Non un luogo impossibile da raggiungere, un luogo che non esiste. E allora l'ingresso del borgo abbiamo messo un cartello ispirato a Einstein, è una frase attribuita a lui, al di là che sia autentica però è significativa, chi crede che una cosa sia impossibile non dovrebbe disturbare chi la sta facendo. Il progetto è di ricreare un borgo anche nella logica che i grandi agglomerati urbani sono proprio ormai sotto gli occhi di tutti luoghi di disumanità. Quindi creare un luogo in cui ci sia comunità secondo i più grandi ideali possibili. E la parola chiave potremmo dire che è proprio quella della cura. Per cui in cui ci si prende cura l'uno dell'altro e ci si prende cura della terra. La terra che è la grande ferita di questi tempi, perché l'abbiamo anche questo sotto gli occhi con grande evidenza, gli scienziati ci dicono ormai siamo vicini a un baratro. Prendersi cura l'uno dell'altro in modo che chi arriva si senta parte della vita. Sono civiltà di morte, anche Papa Francesco l'ha detto tante volte, sono civiltà datrici di morte, in cui il profitto viene più dell'essere umano e ci sono tutte quelle conseguenze che ne vediamo a catena di tutto questo. E quindi cosa stiamo facendo? Creare uno spazio di utopia, cioè un posto dove chi ha dei sogni li possa vedere realizzati. Perché la trasformazione, o in un linguaggio più spirituale, quella che si chiamava la conversione, avviene solo quando uno vede qualcosa che ritiene degno di dedicare una parte della propria vita. Se c'è una testimonianza, e allora vorremmo creare un luogo in cui chiunque si senta preso in cura, entrando in questa relazione di presa in cura reciproca, perché è una civiltà malata radicalmente. Allora, Platone la chiama la malattia originaria, quella che nel cristianesimo si chiama quasi il peccato originario, cioè che non è tanto la violazione di una norma, è la rottura di un rapporto col divino. E Platone dice proprio che è la malattia originaria, quindi siamo tutti malati.
Se quindi siamo tutti in un qualche modo malati, e questa è anche la visione di Papa Francesco quando ha detto un anno fa, quando solo in piazza San Pietro ha celebrato il Venerdì Santo, che credevamo di poter rimanere sani in un mondo malato. Chi accoglierete nel borgo di Mezzana una volta terminato?
Chi cerca un senso nella vita che l'ha perso, chi ha una malattia e grazie a questo si interroga sul senso della vita, hanno qui la propria patria, il proprio luogo di utopia. In un villaggio che dimostra che l'impossibile è possibile, perché era difficile raggiungere, non c'era l'acqua, non c'era la luce, non c'era una pietra sopra che stesse sopra un'altra in piedi ancora dei vecchi ruderi, e già ci sono tre case completamente finite, presto quelle che verranno dietro, una piazzetta, orti e tutto.
Prima, durante il nostro giro di Mezzana in compagnia di Anne e Sonia, abbiamo potuto vedere che il villaggio che state ricostruendo è strutturato su tre livelli. Immagino rimandi a una tripartizione simbolica.
Certo, è la divisione tripartita classica, quella della civiltà indoeuropea, per cui c'è il primo luogo d'accoglienza che è Mezzana di sotto, la base, tutti noi dovremo morire, quindi è la metà della vita di ognuno, vogliamo ridare un significato diverso alla vita, per cui sono tre passaggi che ci preparano al senso massimo della vita, che è donare tutto, che è l'ultimo atto. Quindi il primo villaggio è quello dell'accoglienza, Mezzana di sotto, poi quello intermedio dove soprattutto si accolgono persone malate ma autosufficienti, e poi il villaggio monastero dove risiedono quelli che passano proprio le ultime settimane di vita. Di fatto uno è essere umano, questo lo dicono tanti antropologi, quando impara a donare. Si è umani se si è donatori. Marcel Mauss, grande antropologo, non è l'unico a ragionare in questi termini, ci sono anche economisti che ora parlano in termini di economia del dono. E se anche noi non siamo stati capaci di donare durante la vita, comunque inevitabilmente dobbiamo donare tutto quando si muore. Quindi c'è una crescita di umanità e vogliamo che nell'avvicinarsi della morte diventiamo più umani, e donando tutto all'infinito riceveremo lui stesso, cioè l'infinito in dono.
Nel presentarla prima ho detto che lei è uno dei massimi esperti del fine vita. Tra l'altro, alcuni anni fa è stato anche ospite dei Medici Cattolici del Canton Ticino. Ci vuole illustrare il suo approccio a questa ultima e temuta parte della nostra vita?
Sì, noi cerchiamo di far passare quest'idea che abbiamo formulato con questa espressione: la morte non è l'opposto della vita, è una parte della vita. Noi mettiamo in opposizione morte e vita, invece la vita è ovunque. Però la vita è dono. Questo è il motivo per cui la gente è terrorizzata al momento della morte, perché non è capace di donare. Il terrore e l'angoscia di morte non è per il dolore, non è per la paura di soffrire, è per l'angoscia dell'annullamento, del nulla. Ora, se uno è abituato a donare tutto, come San Francesco ci ha insegnato, è chiaro che la morte cambia completamente di posizione rispetto a noi. Quindi la morte è un passaggio della vita che ci permette di passare da questa vita ad altra vita. E il problema drammatico che una civiltà come la nostra si deve porre non è tanto l'interrogativo se ci sarà vita dopo la morte. A noi non interessa sapere se saremo vivi dopo la morte, ma se saremo vivi prima di morire. Questo è il dramma di questa civiltà.
A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temendo vai. Si laudato mio Signore con le tue creature.
specialmente frate sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore di t'altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento.
Ci occupiamo questa mattina di un sogno, di un'utopia che sta prendendo forma tra le colline di Prato in Toscana, dove grazie al lavoro di volontari e monaci della comunità dei ricostruttori nella preghiera, da un borgo abbandonato negli anni 70 sta nascendo un villaggio secondo i principi di sostenibilità e solidarietà enunciati da Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, dove monaci e monache vivranno con un gruppo di famiglie e di volontari e verrà realizzato un hospice speciale per malati inguaribili. Siamo andati sul posto dove abbiamo incontrato padre Guidalberto Bormolini, che di questo progetto è l'artefice. Quanto la Laudato Si ha inciso sulla vostra scelta non solo di ricostruire questo borgo, ma di farlo in maniera ecosostenibile e utilizzando prima ancora del riciclo il riuso di materiali e suppellettili?
È un asse portante, per cui questo borgo si ispira ai principi della Laudato Si e ora direi anche se successiva l'enciclica Fratelli Tutti. C'è un grande ideale di umanità aperto all'incontro con lo Spirito, per un cristiano è il Santo Spirito. Vorremmo proprio far vedere che si può vivere secondo i principi della Laudato Si. Per cui il villaggio sarà costruito con la massima sostenibilità possibile e unita alla povertà. Perché talvolta esiste anche un ecologismo un po' snob. Invece noi vorremmo fare una proposta di ecologia integrale popolare. Infatti noi puntiamo moltissimo sulla più antica forma di ecologia popolare, il riuso.
Papa Francesco sostiene che non vi possa essere conversione ecologica senza che questa sia preceduta anche da una conversione spirituale.
Sì, lavoriamo molto su questo tema e anche questo borgo che costruiamo è su questa lunghezza d'onda, cioè vogliamo insegnare che una vita integrale, una vita piena, una vita completa è tale soltanto se c'è cura della dimensione spirituale, della propria dimensione spirituale, e questa è trascurata. In campo sanitario i principali documenti scientifici dicono che una persona è curata quando è curata integralmente, corpo, psiche e spirito. Quindi la dimensione spirituale è fondamentale, deve essere curata, altrimenti un essere umano non è più capace di vivere una vita piena. Noi abbiamo mutilato la parte più importante di un essere umano, che è quella spirituale. Se uno non si apre alla dimensione trascendente, a chi rende conto? Non dico necessariamente che bisogna ripristinare il Dio punitivo, il Dio giudice, i tribunali e le inquisizioni, per carità. Niente di più lontano dal mio pensiero proprio. Però la coscienza deve rendere conto di qualcosa di più grande, altrimenti l'etica non ha niente su cui appoggiarsi. Non possiamo sognare un mondo migliore se non lo sogniamo impregnato di vita spirituale. E non possiamo pensare che qualcosa cambi se non cambiamo noi. Per primo io ogni mattina mi sveglio dicendo in cosa devo ancora convertirmi oggi e mi addormento dicendo mi sono un po' convertito oggi e spero di averlo fatto.
E quindi la profonda crisi ecologica con cui l'umanità di oggi deve e sta facendo i conti è anche una crisi spirituale.
Non c'è dubbio, la Laudato Si lo dice, si può sviluppare anche ulteriormente, però è un problema spirituale. E le grandi menti del Novecento l'avevano intuito. A parte, possiamo già citare Karl Rahner, ma quando ci diceva a noi cristiani, a noi cattolici, il cristiano del futuro o sarà mistico o non sarà, quindi la via d'uscita è quella, e poi l'hanno detto anche tante altre menti. Un antropologo, fondatore tra l'altro della tanatologia, uno dei grandi antropologi del Novecento, Louis Vincent Thomas, diceva in un mondo ipertecnicizzato ci sarà una sete infinita di spiritualità. dobbiamo saperla saziare e stare attenti, metto in guardia molto da questa cosa. Gli affaristi sono più furbi di noi. Il Vangelo dice: i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce. Hanno già annusato l'affare. Prima o poi ci troveremo al supermercato la spiritualità in vendita. È inevitabile, perché se ha un bisogno qualcuno glielo sazierà con un surrogato. Ecco, dobbiamo arrivare prima, proporre nella libertà, nei percorsi di coscienza di ognuno, senza imposizioni, perché non sono quelle che cambiano le persone, una alta spiritualità che possa animare un cambiamento del mondo. E noi abbiamo desacralizzato il mondo da un lato ai suoi aspetti positivi, però l'abbiamo reso sfruttabile se lo spiritualizziamo, non sacralizziamo, se spiritualizziamo tutta la natura che ci circonda. Come diceva Teilhard de Chardin, no? Lui parlava del Cristo cosmico, cioè se l'infinito, il divino, Cristo, ognuno con le proprie convinzioni, per me è Cristo in persona, è presente in tutto, allora devo avere cura di tutto. Però come Cristo si è donato, e si è donato come cibo, la natura si dona anche come cibo, ci offre i suoi frutti, il grano, gli alberi che pendono di tutti i frutti più gustosi, gli ortaggi, tutto quello che offre in dono, le erbe per curarci, si offre in dono, ma è nell'azione d'amore in cui io accolgo un dono con gratitudine, ben diversa dallo sfruttarla.
Passeggiando in questo bosco tra i volontari che stanno in maniera concretissima ricostruendo un paese, il pensiero corre a San Francesco e all'invito che il Signore gli ha fatto: va e costruisci la mia casa.
Indiscutibilmente lì c'è stato qualcosa di molto profetico per tutti i tempi, quindi anche per i nostri tempi. Una volta si diceva Ecclesia semper reformanda, cioè la Chiesa va sempre ricostruita. Prima di tutto a partire da me. Questa brutta abitudine di andare a cercare sempre il colpevole non serve a nulla. Noi dobbiamo costruire il bene e non dobbiamo schiacciare il male. Anche perché le Upanishad, un bellissimo testo sacro indiano, dicono una cosa che mi ha sempre colpito tanto: noi diventiamo ciò che pensiamo, questa è l'eterna verità. Ora, se io tutto il tempo penso, nel mio ideale di giustizia magari, a coloro che fanno il male al mondo, io finisco che il mio Dio è il male. Non me ne accorgo, ma io divento ciò che penso. Per quello che metto in guardia tanti giovani, state attenti a non inquinare il mondo arrabbiandovi con gli inquinatori, perché distribuite spazzatura mentale. Siete pieni di rabbia, di cose. Avete anche le vostre ragioni, pazienza, capisco, però bisogna stare molto attenti. Se vogliamo ricostruire il mondo e ricostruire la Chiesa, bisogna iniziare ad essere noi per primi portatori solo di bene, di buoni pensieri, di begli ideali. Perché se c'è buio, io risolvo il problema solo accendendo la luce, non imprecando contro il buio, non lottando contro il buio.
E un'ultima domanda riguarda i nostri fratelli minori, come li chiamava Paolo De Benedetti. Ci sarà spazio anche per loro qua? Ha
Assolutamente
pensato.
sì, i fratelli minori, sono contento che conoscete Paolo De Benedetti, è un uomo di grande valore, ma purtroppo tra i pochissimi teologi che hanno cercato di dare un rilievo alla posizione del mondo animale, eppure nella creazione hanno un posto molto importante, quindi è anche la loro patria, sia i selvatici che vedo che si avvicinano. E si avvicinano tanto a questo borgo, ne abbiamo incontrati tutti, quasi tutti gli animali selvatici del bosco si sono
Sono
affacciati nel tempo che
presentati.
si sono venuti a presentare, sia quelli che possono fare amicizia e convivere con l'essere umano, non li useremo per l'alimentazione, ma saranno membri e abitanti di questo borgo bellissimo, a pieno titolo.
Sulle note di Fratello Sole e Sorella Luna, qui cantata da Claudio Baglioni, termina la nostra puntata di Chiesa in diretta di oggi. Una puntata interamente dedicata all'esperienza del movimento Ricostruttori nella preghiera, che sulla dorsale appenninica toscana sta costruendo un villaggio pieno di vita dove prepararsi anche alla morte. Ne abbiamo parlato con colui che ne è l'artefice, padre Guidalberto Bormolini. Un grazie di cuore a voi che ci avete seguiti, al nostro tecnico Thomas Chiesa che ci ha assistiti in regia. Da Corinzauc l'augurio di una buona e serena domenica.